Mal di testa.
E mal di schiena.
Un po' di mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergie.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina di 105 Live.
Benvenuti nello spazio dedicato alla salute effetti collaterali. Bentrovati da Eliana Storri nella rubrica realizzata in collaborazione con i medici dell'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Oggi ci occupiamo di tumori del fegato. I tumori del fegato rappresentano un campo molto vasto delle malattie epatiche. Cerchiamo di capire di cosa si tratta con Gian Lodovico Rapaccini, professore associato dell'Istituto di Medicina Interna e Geriatria del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Professore, benvenuto.
Buongiorno.
Può dirci che incidenza numerica hanno intanto i tumori al fegato rispetto a tutti gli altri tipi di tumori solidi, se si dice così?
Sì, si dice così. Diciamo che il tumore al fegato rappresenta la quarta causa per tumore nel mondo occidentale.
Dopo quali?
Dopo prevalentemente colon, mammella e stomaco, quelli più frequenti. Però il tumore al fegato sembra essere anche in aumento come incidenza.
Di questo parleremo fra poco. Quali sono le cause dell'insorgenza del cancro al fegato?
Per evitare di ammalarsi di cancro al fegato bisogna evitare di ammalarsi di cirrosi epatica, quindi di essere contagiati da infezioni, da virus dell'epatite e naturalmente dall'abuso dell'alcol.
Quindi l'epatite è una patologia predisponente?
L'epatite cronica, non naturalmente in tutti i casi, ma l'epatite cronica da virus non trattata può portare alla cirrosi e quindi successivamente allo sviluppo di tumore al fegato. Fortunatamente oggi abbiamo modo di curare l'epatite cronica.
E il diabete?
Il diabete può essere una causa di malattia epatica in via secondaria. Si sta dimostrando come, purtroppo, con l'epidemia che si sta verificando nelle società occidentali di obesità e sovrappeso corporeo, può svilupparsi il diabete e alla lunga anche la cirrosi epatica. Però è una causa fortunatamente meno frequente, il che non significa che non vada controllata l'obesità, naturalmente.
Quali sono i tipi di tumore che aggrediscono il fegato, dividendoli magari in benigni e maligni?
I benigni sono i più diffusi, sono gli angiomi, che sono peraltro nella stragrande maggioranza dei casi delle curiosità ecografiche e che non hanno bisogno di grande trattamento. E poi abbiamo due forme più rare, che sono l'iperplasia nodulare focale e l'adenoma, che però non necessitano, nella maggioranza dei casi, se non di sorveglianza.
Quindi non rappresentano un problema?
Non rappresentano un problema se non quando sono di dimensioni eccessivamente elevate, ma in questo caso naturalmente scatta la consulenza chirurgica che ci farà sapere se il tumore deve essere operato o meno.
Ma non si trasformano mai in maligno?
No, le forme benigne, il passaggio tra forme benigne e forme maligne nel caso del fegato non è mai stato documentato.
Allora ci concentriamo sui tumori maligni.
Certo. I maligni sono o quelli secondari, cioè quelli metastatici da tumori in altre sedi. Però naturalmente in questo caso il trattamento fondamentale è quello del tumore primitivo, quindi esula un po' dal nostro tema. Invece tra i maligni primitivi del fegato quello di gran lunga prevalente è il carcinoma epatocellulare, che appunto può nascere, come dicevamo all'inizio, da un fegato già ammalato di cirrosi.
Ecco professore, scusi un attimo, quindi il cancro al fegato può essere primario, come diceva lei, primitivo, ma anche provocato da metastasi che arrivano da altri organi? Quindi.
Certamente, purtroppo il fegato per la sua posizione strategica, ad esempio, è l'organo che drena la maggior parte del sangue che arriva dall'intestino e dallo stomaco, quindi tutti i tumori gastrici e intestinali, se non diagnosticati precocemente, daranno invariabilmente metastasi al fegato.
Ecco, grazie. Allora ritorniamo a questo primitivo di cui mi stava parlando.
L'epatocarcinoma appunto si sviluppa quando il fegato è ammalato da cirrosi epatica per le cause che abbiamo detto precedentemente, che quindi la prevenzione primaria sta nella correzione di quelle cause. Se un paziente sa purtroppo ormai di avere una cirrosi epatica, il miglior trattamento che può fare è quello di prevenirne le complicanze, una delle quali è appunto l'epatocarcinoma.
Come fa a prevenirlo?
Oggi come oggi abbiamo a disposizione un mezzo molto agevole e molto sicuro se ben usato, che è l'ecografia epatica. Con un'ecografia fatta ogni 6 mesi ai pazienti affetti da cirrosi epatica, noi abbiamo la possibilità di diagnosticare l'epatocarcinoma quando è ancora molto piccolo, cioè di fare una diagnosi precoce, quindi quando ancora il tumore è passibile di cura.
Ecco, quindi in questo caso si può ancora intervenire farmacologicamente?
No, le terapie in questo caso non sono ancora farmacologiche, sono terapie o la terapia chirurgica, cioè la resezione del tumore. In casi selezionati, naturalmente la terapia ideale è il trapianto di fegato, che rimuove il fegato con la cirrosi assieme al tumore, quindi è la forma di guarigione migliore, ma purtroppo sappiamo che non tutti, per il problema della donazione e della carenza di organi, non tutti i pazienti possono avvalersi di questa cura. La forma più diffusa sono delle terapie loco-regionali, cosiddette terapie loco-regionali.
Quindi dei trattamenti locali, mirati.
Dei trattamenti locali mirati che tendono, hanno la finalità con diversi mezzi fisici, di determinare la morte del tessuto tumorale lasciando indenne il tessuto epatico circostante, quindi senza essere nocivi per il resto del fegato che già è ammalato dalla cirrosi e non ha quindi bisogno di altri danni.
Per quanto riguarda altri tumori al fegato, sempre maligni?
Beh, direi che altri maligni sono piuttosto rari, sono i linfomi, ma allora qui rientriamo nel campo dell'ematologia, e poi rare forme di tumori cosiddetti sarcomatosi, che però sono relativamente rari, che però purtroppo possono essere dovuti a contaminanti ambientali, insetticidi, antiparassitari, la stessa diossina, quindi il controllo sull'ambiente da questo punto di vista è molto importante, perché a talora in certe zone ci possono essere esplosioni di questi tumori epatici, peraltro rari, perché c'è una contaminazione ambientale.
Il tumore al fegato, professor Rapaccini, viene definito silenzioso. Perché? Non dà sintomi?
Nella fase iniziale non dà sintomi, perché il paziente ha già i sintomi della propria malattia cronica di fegato, cioè della cirrosi. E quando il fegato è in fase precoce, i sintomi non differiscono da quelli che il paziente già conosce, quindi il paziente non avverte un cambiamento nei propri sintomi. E quindi se la cosa non viene sorvegliata attentamente, quando compaiono i sintomi, purtroppo per le terapie che abbiamo detto precedentemente è troppo tardi. Ma è per questo motivo che tutti i pazienti con cirrosi epatica, indipendentemente dai sintomi, devono fare l'ecografia ogni 6 mesi, una o due volte all'anno.
Se si hanno sintomi oppure si sospetta comunque che ci sia qualcosa che non va, adesso al di là della cirrosi, dell'essere coscienti di avere la cirrosi epatica, quali esami si fanno oltre l'ecografia epatica di cui ci faceva cenno?
Beh, è corretto fare intanto uno screening dal punto di vista degli esami del sangue, quelli usuali che vengono richiesti ogni volta che vogliamo fare un controllo, quindi la bilirubina, le transaminasi, l'alfa-fetoproteina, gli enzimi epatici in genere, lo stesso emocromo può dare delle importanti indicazioni. E poi importante, perché purtroppo il nostro paese è parecchio penalizzato da questo punto di vista, fare gli esami virologici, sempre sul prelievo di sangue, per vedere se magari in maniera inavvertita è stata contratta un'epatite da virus B o da virus C.
Per quanto riguarda chemioterapia o radioterapia, si usano entrambe per la cura dei tumori al fegato?
Dunque, la radioterapia classica ha dimostrato scarsissima efficacia nei tumori al fegato. Anche la chemioterapia, la classica chemioterapia, anche in questo caso, non ha dato buoni risultati, ma molto recentemente, dall'anno scorso, abbiamo a disposizione nelle forme avanzate, cioè quelle in cui appunto la diagnosi purtroppo non è stata precoce, però abbiamo una nuova arma, che sono i cosiddetti farmaci antiangiogenetici, che si possono assumere per bocca e quindi che sono riservati alle forme avanzate e hanno la possibilità di aumentare la sopravvivenza. Quindi anche nei casi che ci sembrano molto avanzati e nei quali fino a un anno fa non avevamo terapia, abbiamo questa nuova possibilità.
Invece, quindi, questi sono dei farmaci orali. Per quello che riguarda ciò che ci stava dicendo prima, questi trattamenti locali, invece cos'è? Che farmaco è?
I trattamenti loco-regionali sono di due tipi, o intraarteriosi, quindi sotto guida radiologica, viene incannulata l'arteria epatica e si cerca di arrivare proprio ad affacciarsi nel tumore e con questo posizionamento si iniettano dei farmaci classici antineoplastici e si tende ad occludere l'arteria che alimenta il tumore, quindi a farlo morire, tra virgolette, per fame. Un'altra modalità di trattamenti loco-regionali sono quelli percutanei, cioè attraverso la cute, in anestesia locale, senza nessun disturbo per il paziente, tranne appunto l'anestesia locale, vengono centrati sotto guida ecografica i focolai di tumore e viene iniettato o alcol puro o vengono emesse onde a radiofrequenza che, scaldando il tumore, ne determinano la morte.
Parlando sempre di tumori maligni, qual è l'aspettativa di vita? Secondo ovviamente anche al tipo di tumore e allo stato di avanzamento.
Esatto, è molto giusta questa osservazione, cioè la prognosi dipende moltissimo dalla precocità della diagnosi. Diciamo che abbiamo un ampio spettro. Per i casi diagnosticati precocemente e che possono andare incontro al trapianto di fegato, l'aspettativa di vita può diventare quella che sarebbe stata senza la malattia epatica, quindi di molti anni. Per quanto riguarda invece forme che non possono andare al trapianto di fegato, ma possono fare le terapie loco-regionali che abbiamo detto precedentemente, possiamo dire che oggi come oggi, a 5 anni dalla diagnosi, sono vivi tra il 70 e l'80% dei pazienti, quindi considerando che sono pazienti che hanno anche la malattia cronica di fegato, sono delle percentuali di sopravvivenza molto buone. Per le forme avanzate in cui l'unica terapia è quella, sono le compresse di antiangiogenetico che dicevamo precedentemente, purtroppo siamo ancora su sopravvivenze che aumentano di alcuni mesi quella che sarebbe stata la durata della malattia se lasciata a se stessa. Quindi è una via da perseguire, ma che ancora non ha dato risultati spettacolari.
Lei prima ci ha detto di questi farmaci orali che da un anno che sono molto efficaci. Oggi che studi si fanno? La ricerca a che punto è? Che cosa vi aspettate voi medici dal futuro per quel che riguarda le terapie contro i tumori maligni del fegato?
Ci aspettiamo molto perché i risultati attuali, anche se sono di sopravvivenze, come ho detto, limitate, non ci devono scoraggiare, in quanto diciamo il filone dal punto di vista della ricerca che si sta perseguendo è quello di caratterizzare dal punto di vista biologico ogni paziente, in modo che ogni paziente abbia il farmaco, ne abbiamo a disposizione molti di questo tipo, il farmaco più adatto per le caratteristiche biologiche del proprio tumore. E con questa filosofia che avremo delle sopravvivenze molto alte, molto lunghe, non solo, ma è con questa filosofia che probabilmente riusciremo a prevenire l'insorgenza del tumore.
Come per ogni altra patologia, suppongo che niente fumo, sana alimentazione, un minimo di attività sportiva, come sempre, aiutino a preservare i nostri organi. Ma per il fegato in particolare, c'è qualcosa per prevenire il cancro? Bisogna fare qualcosa o non fare?
Bisogna prima di tutto non abusare dell'alcol. Viene detto in tutte le salse che il bicchiere di vino ai pasti va bene, di più no. E bisogna naturalmente evitare le possibilità di contagio con sangue infetto da virus epatitici, ma oggi come oggi lo screening viene fatto talmente accuratamente che questo, perlomeno all'interno del nostro paese e dell'Europa, è una prevenzione già fatta. le buone regole di vita che lei ha citato vanno sempre bene. Certo, dipende anche dalle condizioni del paziente che ha pur sempre la cirrosi e quindi dipende anche dallo stadio della cirrosi. Il paziente con cirrosi epatica deve soprattutto evitare l'alcol ed evitare il sale.
Non c'è una predisposizione genetica? Una sorta di ereditarietà o familiarità?
Verosimilmente c'è, ma non l'abbiamo ancora dimostrata. Probabilmente c'è una diversa risposta del sistema immunitario, determinata geneticamente, agli insulti che possono venire ad esempio dalle infezioni virali, cioè un soggetto nei confronti di un virus dell'epatite risponde molto bene difendendosi da solo col proprio sistema immunitario, un altro soggetto invece magari contrae non solo l'infezione ma poi anche la malattia con maggior facilità, e questo è verosimilmente geneticamente determinato ma ancora non l'abbiamo dimostrato.
Anche per il cancro al fegato, diciamo, quando insorge una persona anziana, fra virgolette, ha più possibilità di aspettativa di vita, anche se sembra strano visto che è già anziana, cioè si sviluppa comunque velocemente nella persona adulta, giovane o adulta?
Questa è un'esperienza comune, effettivamente nei soggetti giovani vediamo che alcune forme di tumore hanno un andamento più aggressivo che nella persona anziana. Oggi come oggi il discorso diventa molto relativo perché importa di più l'età biologica che non l'età anagrafica, tanto è vero che non ci poniamo limiti di età per somministrare le terapie, badiamo di più a quella che può essere l'età biologica, ad esempio può essere tranquillamente sottoposto a una di queste terapie un ottantenne che li porta molto bene perché può avere un'aspettativa di vita ancora di 10 anni davanti, mentre magari una persona di 60 anni che ha già avuto infarto miocardico, pressione alta, complicanze da diabete potrebbe non tollerarle.
Come si aiuta una persona quando gli viene detto, diagnosticato un cancro al fegato, per quello che è la sua esperienza?
Guardi, quella che è la mia esperienza e quello che faccio tutti i giorni è quello di dire la verità non drammatizzata, nel senso che al paziente si dice che il suo fegato, che lui già nella stragrande maggioranza dei casi era a conoscenza essere ammalato, ha sviluppato un piccolo nodulo che può essere un carcinoma ma che al momento è localizzato e che è passibile di una terapia e quindi... La comparsa di questo carcinoma non determinerà verosimilmente un abbreviamento della sua vita, e questa è la verità, perché si riesce così a far sopravvivere i pazienti anche molto a lungo. Certo, ricade sempre il discorso sulla precocità della diagnosi, è molto diverso il ragionamento che si fa a una persona in cui la diagnosi purtroppo viene fatta in fase tardiva, quando magari ci sono anche delle metastasi in altri organi da parte del tumore del fegato.
In un paziente affetto da tumore al fegato non c'è anche l'implicazione, diciamo, di un senso di colpa, a differenza di altri pazienti con altri tipi di cancro?
Senso di colpa nel senso che, o da parte del medico?
No, il paziente ha un senso di colpa perché pensa che il cancro al fegato gli sia venuto per colpa sua, in qualche senso perché ha bevuto, perché ha ecceduto in questi comportamenti.
Se il paziente è stato, cioè se la causa della cirrosi è stata l'alcol, effettivamente questa dinamica potrebbe anche verificarsi. In un certo senso si pente di quello che ha fatto.
Esatto.
Però l'atteggiamento da parte del medico deve essere quello di non far sentire in colpa il paziente, altrimenti potrebbe intervenire anche una fase depressiva che non gli fa seguire bene l'iter terapeutico che poi deve fare. Quindi anche se c'è stato un errore cerchiamo di dare coraggio per poter fare le terapie che ancora siamo in grado di fornirgli.
Grazie a Gian Lodovico Rapaccini, professore associato dell'Istituto di Medicina Interna e Geriatria dell'Università Cattolica Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Professore, grazie per essere stato con noi, grazie per tutte le informazioni che ci ha dato. Buon lavoro.
Grazie a voi.
Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.